professor Lorenzo Striglivers, che è bersettiano dal 58 al 63, mi pare. Monsignor Massimo Camisasca, le molte attività di Monsignor Camisasca sono descritte nella copertina del libro, comunque fondatore superiore della Fraternità San Carlo e per almeno una parte del pubblico ex assistente spirituale del Milan Calcio, quindi questo può essere una notizia. Vedo che il tifo non...
Nei tempi gloriosi di Sacchi.
Poi c'è Gad Lerner, che non ha bisogno di presentazioni, credo. Collaboratore, mi dicono per ora, del Corriere della Sera. Poi, questo per ora non so cosa voglia dire, ma lasciamo. Poi c'è Adriana Mascagni, che è la... nota cantautrice milanese, tra gli oratori è quella che conosco meglio, ma per vari motivi. Allora, i lavori si svolgeranno nel seguente modo. Una mia breve introduzione, ora, se l'emozione mi fa superare l'impaccio, poi quattro interventi, ci siamo concordati, dai 12 ai 15 minuti sono stato autorizzato a intervenire in caso di superamento del tempo, poi la parola sarà data all'autore
per un minuto
beh,
ha già scritto il libro.
Ha già scritto quello che doveva dire, l'ha già detto, e poi alcune brevi conclusioni. Ma direi che l'introduzione può partire dai dati oggettivi di questo libro, un libro di 300 pagine scritto benissimo, in maniera mirabile, da Monsignor Camisasca. Nell'introduzione il Cardinale Ratzinger...
Chiamatemi tutti Don Massimo, abbreviamo i tempi ed è più realistico.
Va bene, Don Massimo. Finiremo con... Ora della fine saremo a Max. Quindi...
Va bene. Sarebbe meglio.
Il Cardinale Ratzinger nell'introduzione, a proposito della scrittura di Don Massimo, parla di un tono di serena oggettività, ed è proprio così, serena e affettuosa oggettività nei confronti di un'esperienza che lui stesso ha vissuta, ma che su cui è riuscito a scrivere con un continuo riferimento alle fonti storiche, siano essi documenti oppure testimonianze o interviste, con uno stile talmente avvincente che molti stanno già aspettando con ansia il secondo volume. Lo stesso Cardinal Ratzinger nell'introduzione dice di aspettarlo con curiosità. Scorrendo l'indice troveremo innanzitutto l'introduzione appunto del Cardinale Ratzinger, introduzione che mi sembra molto importante, molto significativa, nella quale scrive testualmente che in questo libro troviamo l'intero dramma del secolo appena trascorso, la lotta tra fede e religiosità. Dopo essersi così introdotto, Ratzinger fissa in tre punti, in tre tappe, l'itinerario di Don Giussani. Primo aspetto è quello della formazione teologica di Don Giussani, che a partire da quanto venne seminato nella sua straordinaria famiglia, incontrò poi dei grandi maestri che lo portarono, come dice lo stesso Ratzinger, all'incontro personale, intimo, con la persona di Cristo, dove durante questa formazione teologica maturarono in lui le grandi categorie dell'avvenimento, dell'incontro, della persona, della storia, della ragione, che poi sono stati l'ossatura della sua presenza e del suo insegnamento. Secondo aspetto che il cardinale Ratzinger sottolinea è quello che Don Giussani non ha operato nel chiuso degli ambienti cattolici, ma si è mosso apertamente, cito le sue parole, apertamente verso l'ambito della cultura moderna, fin dai primi giorni della sua presenza al liceo Berchet. Nel terzo aspetto Ratzinger fa questa sottolineatura che mi è parsa particolarmente significativa. Ha detto che soprattutto nei momenti difficili, nei momenti anche della crisi, dopo il 64, è stato importante in Giussani l'aver diviso l'essenziale da ciò che non era essenziale ed avere così anche prodotto punti di divaricazione nel mondo cattolico. E si sofferma su due punti che credo valga la pena introduttivamente riprendere. Il primo è questo: la speranza si rivolge o solo all'azione e all'organizzazione, pensiamo alla posizione di Jeddah, o a qualcosa di gratuito, al dono libero che viene da Dio, o si crede solo a ciò che è in proprio potere, o si crede in Dio, si potrebbe dire. La scelta di Don Giussani è stata decisamente in questa seconda direzione. Il secondo aspetto è questo: se si riduce il cristianesimo a morale o ad azione, va perduta l'ontologia stessa del fatto cristiano. Abbracciando una simile concezione, dimentichiamo le basi su cui poggiamo e confidiamo solo su ciò che noi siamo in grado di fare. Io trovo sorprendente e grande che la parola ontologia emerga qui come segno di separazione, e che ciò accada proprio in Giussani, un uomo che aveva rinunciato alla metafisica astratta per mettere al suo posto l'avvenimento. Ho letto con una straordinaria emozione questo passaggio, perché tra l'altro la parola ontologia è proprio la parola, diciamo, che ci viene ridetta nell'attualità della vita del movimento con particolare efficacia in questo periodo proprio da Don Giussani. Dopo l'introduzione, molto brevemente, scorrendo sempre l'indice, la prima fase del libro è dedicata alla formazione di Don Giussani, dalla famiglia al ginnasio, al liceo, gli anni di teologia, l'ordinazione sacerdotale, e questa è una parte del libro veramente affascinante, piena di novità, piena di punti nuovi, molti sconosciuti, e che ha affascinato chi l'ha letto. Si passa poi alla descrizione di GS, dei suoi elementi essenziali, raggio, cultura, convegni, caritativa, missione, alla descrizione dell'espansione di GS, dove colpisce il fatto che non è mai avvenuta per una programmazione a tavolino, ma è avvenuta per un'esuberanza di passione missionaria da parte dei giovani studenti di allora. C'è poi un interessantissimo intero capitolo che riguarda i rapporti tra Don Giussani e GS e il Cardinal Montini e il Cardinal Colombo, un carteggio anche qui in gran parte inedito e molto interessante, dove viene messo in risalto la grande umanità e sensibilità del Cardinale Montini e del Cardinale Colombo e la grande passione filiale di Don Giussani verso i suoi padri e verso l'intera Chiesa. C'è poi un capitolo che riguarda sempre i rapporti tra GS e le associazioni cattoliche. Infine l'ultimo capitolo è dedicato alla crisi, la cui origine giustamente viene fatta risalire al 64-65, cioè ad anni precedenti a quelli di cui si è solitamente parlato. Comunque passiamo adesso ai commenti e alle testimonianze, ai giudizi, alle domande dei nostri interlocutori. Do per primo la parola alla professoressa Scabini.
Bene, io sono qui, mi pare, in veste di testimone degli inizi. E per dare l'avvio all'importante lavoro di Don Camisasca, che con la sua paziente ricostruzione ci ha riconsegnato un pezzo della nostra storia, io ho pensato che il modo migliore fosse per dare questo avvio, di richiamare il clima nel quale questa straordinaria esperienza è nata. Qual era il kairos del tempo, come dicevano autori cari a Don Giussani? In una parola, qual era il clima sociale della nostra giovinezza, della mia giovinezza? Io sono nata nel 1939. Si respirava, sottile ancora trattenuta, un'aria di ottimismo, di progresso, dopo la guerra che aveva segnato la nostra prima infanzia. Si viveva sempre meglio, ma né il benessere materiale, né tantomeno il consumismo riempivano le nostre vite, che erano, rispetto ad oggi, più austere e controllate e un po', e a volte anche molto, rigidamente incanalate. Noi non eravamo pieni di cose, ma certamente pieni di desideri, e sentivamo la realtà sociale, ma anche quella religiosa che ci circondava, come un po' stretta, formale e rigida. Voi pensate che al liceo statale Berché noi tutte femmine arrivavamo con un grembiule nero che uniformava tutte e, come dire, omogeneizzava le varie appartenenze, ricchi, poveri, di famiglie benestanti, istruite, tutti grande grembiule nero. Sentivamo la voglia di cambiare, ma ciò non era, come si dice ora, socializzato. Non c'era abitudine di vita di gruppo libera tra i giovani. Don Giussani fece irruzione in questo mondo, sui banchi del liceo statale del Berché, come un uragano. Una nuova e anomala figura di adulto. Dell'adulto aveva l'autorevolezza e il cipiglio, un temperamento ribollente. Ma d'altra parte era anche dalla nostra. Sapeva leggere, dava forma, voce ad alcune nostre profonde esigenze. Anzi, propriamente le sfidava, proponendo una risposta ardita e alta. Vi sfido a, era l'espressione credo più comune, vi sfido a trovare una risposta che sia più adeguata a questa, vi sfido a. Non ci inibiva, né controllava, ci sfidava. Un vero interprete dei tempi. Penso ora, dopo che tanti anni, anzi decenni, sono passati, che il genio, o se volete il carisma di Don Giussani, si poggia sul fatto che è stato in grado di identificarsi, esprimere e dar senso a quello che la generazione giovane di un'epoca sentiva vivacemente, anche se a volte contraddittoriamente. E ciò è avvenuto più volte, non solo agli inizi, ma anche in altri passaggi critici della nostra storia, come 64-65 e anni successivi. E qui vedremo il secondo, cosa ci dirà il secondo volume. Bene, lui ci sfidava con le sue lezioni di religione al Berché, che io ricordo benissimo. Ci sfidava a riscoprire il senso religioso come pienezza dell'umano e delle sue esigenze. Il cristianesimo poggiava su un grande incontro con un Dio di carne, vivo e presente. Non un sogno, una pia immaginetta o una serie di rigide formule come spesso ci veniva proposto da una pratica religiosa che aveva perso ai nostri occhi molto del suo potere trainante. A questa sfida abbiamo risposto in molti modi. Alcuni hanno subito sentito il fascino della sua proposta, come Pigi Bernareggi, che dopo l'università e un anno di lavoro presso la ditta di suo padre per vedere se cambiava idea, si fece prete in Brasile. Altri sono entrati in polemica accesa, sostenuti da molti professori del nostro liceo. Era, non dimentichiamo, il tempo delle grandi ideologie e molti si dichiaravano apertamente marxisti o antimarxisti. Un bel match aperto, a volte duro. Altri ancora, ed è stato il mio caso, hanno resistito un po'. Io sentivo tutta la radicalità della proposta religiosa e ciò mi spaventava. Nella mia pensosa adolescenza già mi ero messa su questo cammino, ma in maniera del tutto solitaria, una cosa che io potevo in qualche misura controllare. Don Giussani ci proponeva di fare un'esperienza che era insieme personale e comunitaria e poi di giudicarne la bontà. Si trattava di rischiare grosso. Alla fine della seconda al liceo mi sono decisa. In breve tempo sono diventata presidente di GS, questa realtà che intanto si era formata dietro di lui. Anche questa era una caratteristica dello stato nascente, dell'origine. Non c'erano tappe di una carriera. Chi rispondeva era chiamato ad essere subito protagonista e responsabile. Praticamente tutti erano incaricati di qualcosa. L'incaricato era una vera e propria figura nella flessibile struttura organizzativa di GS. Saltavano anche le strettoie dei connotati di ruolo: uomini, donne, preti, laici. Alcune mete, come per esempio alcune facoltà, alcune professioni, non erano ritenute confacenti alle donne, che in percentuale minima arrivavano a posizioni di responsabilità, e mi pare la cosa non sia felicemente risolta neppure ora. Senza alcuna teorizzazione, ma è questo che voglio comunicarvi, spontaneamente in GS saltarono tutte le barriere. Il comune progetto, la comune tensione ideale campeggiava, il resto impallidiva. Questa era la chiave per cui saltavano queste rigide barriere. Molte donne hanno avuto agli inizi posizioni di responsabilità e questa valorizzazione personale, hanno fatto tesoro nel difficile inserimento professionale successivo. Noi primi ci siamo sentiti appunto subito protagonisti ed eravamo in effetti protagonisti delle varie iniziative che a poco prendevano corpo. Don Gius, cui davamo rigorosamente del lei, ci ha subito consegnato un compito, il compito di un rinnovamento della vita della Chiesa. Il raggio era sicuramente il momento più significativo e segnava in qualche modo la tappa del nostro cammino. Noi proponevamo i temi da discutere, scrivevamo l'ordine del giorno, interrogavamo la nostra esperienza, ma Don Gius spettava la sintesi. Valorizzava moltissimo le nostre intuizioni, da lì, da noi, sempre partiva e con grande abilità ci aiutava a vedere la pertinenza e la ragionevolezza dell'avventura cristiana come luogo dove trovare risposte, come luogo di verità. La fede diventava cultura. In noi e con lui si metteva in moto un dinamismo di conoscenza, di affettività e di azione. Si capiva che anche lui stesso, mentre ci spiegava e dialogava con noi, si riappropriava di una realtà che lui pure possedeva molto più di noi e ne subiva lui stesso un nuovo fascino. Attraverso incontri e innumerevoli attività, come i canti, la caritativa, l'impegno culturale, il divertimento intenso e creativo delle vacanze, la preghiera, si generava qualcosa di non previsto. Si generava qualcosa. Nasceva una realtà che stupiva e sorprendeva noi, ma anche, credo, in certa misura lui stesso. Un pezzo nuovo di storia. Quello che la mia generazione, credo di interpretarla, comunque io lo sento così, porterà dentro di sé indelebilmente, non è solo, ed è già moltissimo, l'esperienza di qualcosa che ha toccato profondamente la nostra vita personale, ma l'aver partecipato, l'aver visto nascere una storia di un popolo, piccolo o grande che sia. Lo stato nascente di una realtà è per sua natura un movimento, è in movimento, contiene molte promesse. Esse si realizzeranno e prenderanno la forma che le generazioni, soprattutto quelle successive, sapranno dargli. E tale forma ha il volto dei protagonisti dell'epoca. Occorre sapervisi riconoscere e ciò può non essere né facile né immediato. Il riconoscimento, credo, possa avvenire se è presente e permane nelle varie generazioni un comune e sincero nocciolo ideale. La vita della storia, come la vita personale, ha una sua drammaticità. Agli inizi non c'era la sicurezza dell'organizzazione, come sottolinea molto bene il volume, ma molto il senso dell'avventura. C'era forte il senso dell'ideale, ma come tipico degli inizi e della giovinezza, esso era anche mescolato a idealizzazione. Così abbiamo a volte sopravvalutato l'impresa, come è stato l'impegno in Brasile. Tutto era nato da una frase di Leclerc che io avevo letto e avevo riportato in un raduno. Questo autore sosteneva che le sorti della Chiesa sarebbero state legate alla risposta del nuovo mondo, dei paesi in via di sviluppo, come il Brasile. Eravamo quattro gatti. Il Brasile era lontanissimo, spazialmente e psicologicamente. La prima volta che Don Giussani ci è andato in nave ci ha messo 15 giorni. Eppure ci siamo sentiti interpellati in prima persona. Noi ci sentivamo parte attiva della Chiesa. Noi sentivamo le sorti della Chiesa come le nostre. Il piccolo movimento di GS era un grande, aperto abbraccio alla realtà della Chiesa, anche quella lontana del Brasile, o quella più vicina, come quando abbiamo accettato di entrare nella FUCI e lì con pazienza abbiamo lavorato. Così alcuni di noi sono partiti in missione. Gli eventi successivi sono stati più grandi di noi e hanno scosso e sconvolto le vite di molti di noi primi. Molti hanno preso strade diverse, seguendo l'obiettivo di rivoluzionare la società. Ma sempre, quando ci incontriamo, ci riconosciamo. Questo evento, che è sicuramente stato il più sofferto della vita di alcuni di noi, è anche il più emblematico. Al di là della probabile mancanza di realismo, ha posto i termini della prova che la sfida che avevamo accettato conteneva. Caduta l'idealizzazione, rimaneva l'ideale? Questo interrogativo, credo, interpella oggi ancora ciascuno di noi, dentro la nuova realtà che è nata da DGS e dentro le nostre vite che sono state spesso molto provate. Se si riesce a rispondere di sì, ed è un dono, si può procedere nella vita con indomita tenacia nel costruire legami e nel generare progetti. Non ci si arretra di fronte alle delusioni che pure fanno soffrire e si è anche più buoni e più capaci di perdono e di riconciliazione verso chi ci circonda e verso noi stessi, perché, come diceva una canzone degli inizi, forse non siamo stati migliori dei nostri padri, anche se l'abbiamo creduto, e comunque non ci sentiamo migliori dei nostri figli. Piuttosto, abbiamo vissuto un'esperienza unica del suo genere e di questo siamo grati. Oggi il mio augurio alle generazioni che sono venute dopo di noi è che sappiano rendere personale l'eredità che hanno ricevuto, che sappiano rinnovarla e migliorarla con un nuovo inizio non dimentico delle radici. Per quanto mi riguarda, io mi ritrovo spesso nella posizione ben descritta da Laurenzio Seremita, che pure agli inizi dicevamo, ma che ha assunto molto più spessore negli anni. La frase dice: pensai allora che la vita sarebbe trascorsa nel cercare il senso di quello che era accaduto. Il tuo ricordo mi riempie di silenzio.
Grazie Genia. La parola al professor Strickliver, la cui testimonianza forse sarà dall'altra parte della...
Sì, la mia testimonianza è, non può che essere molto diversa, perché, anzi io anche per questo ringrazio molto della generosità con cui sono stato invitato a questo incontro, perché io sono cresciuto come avversario. Io ero ero fra gli avversari più netti e decisi dei Gessini. Poi la mia storia, io radicale ormai arteriosclerotico sono rimasto, ma peraltro poi in questi ormai non ultimissimi anni molte volte mi sono incontrato con i Ciellini in una serie di battaglie di libertà, di credo in assoluta coerenza con le ragioni con cui ero un feroce anti-GSino quando stavo al Berché, allievo anch'io di Don Giussani. E allora forse ecco la mia testimonianza può essere, credo in questo senso, non so se utile o inutile, lo direte voi, proprio in questo senso, a partire da un dato che l'incontro, comunque al di là del confronto scontro con i Gessini di allora, certamente l'incontro in classe con Don Giussani non poteva che essere una cosa molto importante per chiunque, perché una personalità come quella comunque non può che essere un'esperienza quando la si incontra. E peraltro, ecco, quello su cui io vorrei riflettere, da testimone riflettente, forse quello che può servire qui, è sulle ragioni della incomunicabilità che c'era fra noi. Perché questo è il dato sostanziale, non so se Lerner è d'accordo, non so se Zola, se tu Eugenio, se te. Era di fondo, riflettendo, ripensando a quegli anni, io ho un'immagine di incomunicabilità, di difficoltà a capirsi, difficoltà proprio strutturale. E allora credo che possa essere utile in questa sede cercare di capire perché e perché in che modo. E innanzitutto, ecco, guardiamo la società dell'epoca, era una società in cui da una parte è vero, come ricorda il libro di Don Massimo, in cui già era avanzata la secolarizzazione, per usare questo termine, in fondo la cristianizzazione nei costumi, ma nello stesso tempo era una società in cui era fortissimo il conformismo clericale, e non è contraddittorio la cosa, no? E rispetto a cui noi, il nostro gruppo, la nostra, che avevamo, non c'è, al Berché almeno, nella mia, quando ci sono stato io, non c'era tanto il marxismo, solo negli ultimissimi anni è comparso il marxismo. Semmai gli anti, i laici, c'era una polarità fortissima, c'erano due partiti, erano veramente due parti, due partiti contrapposti, i laici, laico-radicali, e i Gessini, erano proprio due partiti, che si vivevano come partiti avversi, cui noi per la nostra parte avevamo semmai come modello il mondo di Pannunzio, non Rinascita di Togliatti, e ci sentivamo anche noi una minoranza anticonformista, e probabilmente era un confronto fra due minoranze anticonformiste, questa è la realtà, in cui peraltro, devo dire, guardando a noi, se io devo cercare di capire, di raccontarvi noi, noi avevamo una difficoltà, perché avevamo di fronte una realtà, quella di CL, no, di GS, che a ben vedere, a ragionarci davvero, a volerla capire, nello schema del clericalismo conformista non c'entra, non aveva nulla a che fare, un movimento carismatico, un movimento fondato su questo incontro con l'altro, il vivere Gesù Cristo come l'avvenimento, era una cosa tutt'altra dall'uso, dal costume, dall'untuosità clericale, ma gli schemi culturali che noi avevamo, era quello di leggere il mondo cattolico come il mondo del clericalismo oppressivo. E quindi questo era un problema che rendeva tante volte difficile il capire. In cui per esempio, interessante, il rapporto con Giussani. Giussani che era un professore ovviamente straordinario, che ogni volta arrivava con delle cose inattese, anche per chi, come noi magari, si aspettava il clericale, e lui veniva con delle... Mentre ogni volta ti obbligava a mettere, se ascoltavi, ti obbligava a mettere in discussione degli schemi che avevi in mente sulle tue stesse concezioni, ma nello stesso tempo Don Giussani era il capo del partito avversario. Era un rapporto, non lo potevamo vivere soltanto come un professore, non era un professore, era il leader carismatico del partito avversario. E quindi il rapporto era necessariamente a priori conflittuale. Da parte nostra, appunto, semmai c'erano degli atteggiamenti diversi, qualcuno che chiudeva la saracinesca, qualcuno che invece si impegnava nel confronto, poi come si poteva, ovviamente, cioè, parlo per me, ma insomma, ragazzino liceale, a confronto con un personaggio con la forza di Don Giussani, evidentemente, era un confronto ad armi assolutamente impari, ma lo vedevo come un confronto, come una gara continua, che ovviamente è una cosa poi molto arricchente, ma in questi termini era il confronto. E d'altra parte mi pare che anche Don Massimo nel suo libro lo dice, con una persona, con un provocatore, lui non usa questo termine, ma insomma con un provocatore, inteso come uno che provoca, come era Don Giussani, si riusciva a essere o seguaci, alleati, amici, o irriducibilmente avversari. Le vie di mezzo era difficile che ci fossero. E quindi questo è il rapporto, diciamo, in classe. Nella scuola, fra i due schieramenti, il confronto era in realtà uno scontro fra due diversi proselitismi. Per cui noi, negli anni in cui siamo vissuti insieme nell'associazione, c'erano questi circoli studenteschi, il circolo studenti Berché era, in cui dialogavamo, ci confrontavamo, ma in realtà era un dialogo che era scontro, che riusciva, come è quando c'è scontro fra posizioni in qualche modo pregiudiziali, in cui si cercava di dibattere l'avversario, di conquistare proseliti contro di lui. Quindi il confronto, questo era, e in realtà, cioè, noi per parte nostra cercavamo di negarlo, diciamo no, questo è il luogo del dialogo, ma è vero, in questo io ricordo poi le obiezioni che i GSI ci facevano, erano vere queste obiezioni, che il dialogo reale esisteva fino a un certo punto. Ma questo, come anche Don Massimo dice bene nel suo libro, questo mi riconosco, la difficoltà nasceva proprio da strutture mentali e culturali profondamente diverse. Non solo, come dicevo prima, perché la nostra immagine dei cattolici comunque era quella dei portatori del clericalismo oppressivo, il liberale, ma perché c'erano proprio due concezioni del dialogo, del rapporto umano, che erano diverse. Per noi risultava davvero incomprensibile come ci potesse essere, come c'era, da parte dei GSini, soprattutto nel momento in cui hanno deciso di abbandonare questo luogo di incontro, confronto, scontro, che erano le associazioni di istituto, queste arene, insomma, in cui ci si batteva, si facevano le elezioni, ci si cercava di conquistare la maggioranza nella redazione del giornalino del Berché, una volta un anno vinceva uno, l'altro anno vinceva l'altro, allora eravamo sei redattori, mi pare, la redazione del giornale, una volta erano quattro dei GSini e due dei nostri, l'anno dopo viceversa, cioè questo era, no? Ma poi a un certo punto i GSini hanno deciso di uscire, di abbandonare questa associazione, come momento in fondo della loro polemica contro la scuola laica, no? Perché dicevano, e ben lo riporta il libro, qui noi dobbiamo concentrare tutta il nostro formarci nei luoghi in cui si coltiva, si vive la nostra tradizione, la nostra cultura, la nostra religione. E noi troviamo inaccettabile questo, non perché noi volessimo imporre obbligatoriamente, non c'è nessuna pretesa di rendere obbligatoria, noi ci opponevamo all'idea che l'associazione fosse obbligatoria, che l'iscrizione, la partecipazione all'associazione di istituto dovesse essere una cosa obbligatoria e automatica, no, questo non lo volevamo, ma ritenevamo proprio culturalmente inaccettabile che, pur dando giustamente la priorità alla propria fedeltà, alla propria organizzazione, anche noi avevamo la nostra, avevamo il centro Salvemini, i GSI ne avevano Milano Studenti, noi avevamo Libera Critica, era proprio una, ma che si potesse teorizzare, avere il principio del non confronto con l'altro e con il diverso come momento di arricchimento magari anche della propria stessa individualità culturale o spirituale, ci risultava incomprensibile, non lo capivamo, ci risultava inaccettabile, mentre dall'altra parte invece c'era la posizione che diceva: no, voi pretendete, voi laici pretendete di avere questo luogo obbligatorio di incontro, che vuol dire imporre un modello di convivenza in cui il luogo dell'incontro deve essere neutro, e mentre la verità si può conquistare solo attraverso la forte adesione e sperimentazione della propria verità, no? Questo erano. E su questo c'era proprio un non capirsi, come non accettavamo la chiusura, e qui parlo proprio, reco una mia testimonianza, adesso non voglio dire noi, dirò io, perché no, a me. Mi risultava insopportabile, nel senso che non riuscivo a sopportarlo, non nel senso, il modo in cui i GSini vivevano insieme, dialogavano, si confrontavano. Ho partecipato qualche volta, perché io avevo curiosità, volevo cercare di capire. Ho partecipato alcune volte ai raggi, sono anche andato in bus per vedere, per capire cosa facevano, come vivevano, cos'era, perché questo modo dei GSini di condurre i raggi, non so se sia ancora il modo in cui ci si riuniva e non si discuteva, come noi facevamo. La nostra idea era che ci si incontra per discutere, e attraverso la discussione, il dialogo alla Calogero, giustamente nel libro dice che il punto di riferimento nostro era Guido Calogero, il filosofo del dialogo. Invece nei raggi non si discuteva, io dico una cosa, tu verifichi, no, dici, non, io non la vedo così, ma si metteva in comune delle esperienze, in toni che io sentivo come delle praticamente confessioni in pubblico, come quasi un mettere a nudo il proprio intimo, le proprie viscere. Io lo trovavo una cosa insopportabile, perché il nostro modo di discutere, quello a cui noi eravamo abituati, che consideravamo giusto e normale, era un modo in cui ci si confrontava, giustamente dice il libro, si confrontavano posizioni, si approfondivano, si modificavano nel confronto, ma poi ognuno aveva il suo spazio, la sua intimità, diciamo, era la sua, non la portava in assemblea, magari poi, certo, con gli amici, col gruppo degli amici, con la ragazza, allora, ma non nel luogo collettivo, no? Come anche noi trovavamo un fastidio forte nel modo di porsi, nel modo di esporre dei GSini. Questo loro che noi sentivamo, non so se fosse vero, ma noi, riporto la mia esperienza, i GSini che parlavano tutti nello stesso modo. Magari con le stesse inflessioni, poi in cui il modello era chiarissimo, no? Non è. E noi trovavamo.
Ma anche i radicali si riconoscono tra di loro. Ma
è molto bello. A me dicono, di solito mi dicono che io assomiglio un po' troppo poco a Pannella, però può darsi che. E questo, noi vedevamo in questo, in qualche modo, in questo modo di convivere, in questo modo di di dialogare, di essere nei raggi, e questo risultato, qualche cosa che assomigliava un po' a una massificazione plagiante. Quindi, ecco, questo era il terreno di una incomprensione che si è aggravata con gli anni, perché fino al 60-61, non mi ricordo, c'era questa convivenza, almeno ci vedevamo tutti i giorni, stavamo insieme nella redazione del giornale, nelle assemblee. Poi i GSI mi sono usciti, questa è stata una cosa traumatica che noi abbiamo cercato di, questo devo dire, credo davvero con sincera preoccupazione, di cercare di evitare. Mi ricordo nel 62, mi pare, ho scritto un grande editoriale sul Berchet, Lettera ai cattolici, in cui facevo una proposta culturale e politica sulla scuola. Abbiamo tanti dissensi, ma su alcune cose invece insieme possiamo lavorare, troviamo i modi, eccetera. Tra l'altro, appunto, è caduto assolutamente nel vuoto questa, perché non c'erano più i margini, i termini, e c'è stato un allontanarsi reciproco. E dire, ecco, poi concludo perché sì, credo che il mio tempo è abbondantemente. Io devo dire, ecco, per portarvi una mia sempre riflessione, esperienza che va oltre, cioè, a questo punto, io devo dire, ho cominciato invece a avere un'altra e diversa visione dei CSini e poi dei CLini dal 68 in avanti, in cui ho cominciato veramente, devo dire, a avere una profonda ammirazione e stima per la capacità di resistenza che i pochi GSini superstiti, poi diventati CLini, hanno avuto, perché in quel decennio, dal 68 alla fine degli anni 70, in cui veramente la vita è stata, insomma, non occorre che ve la spieghi io qual era la vostra condizione, cioè questa capacità di resistenza, e questa capacità che poi, questo valore che i GSini, ormai CLini, hanno conquistato, di una consapevolezza che non so quanto avessero negli anni 50 e 60, dell'essere i cattolici veri, fra virgolette, una minoranza in questo paese, in questa società, perché il cattolico davvero, davvero intenso è un dato di minoranza. Se c'era una volta il conformismo clericale, sicuramente oggi c'è il conformismo non anticlericale, ma insomma, diciamo, irreligioso. Questo è oggi è da tanto tempo è diventato anticonformista essere religioso davvero, e questo credo ha portato i GSini e i CLini poi a sentire e a scoprire con radicalità il valore della libertà per tutti, e questo è, credo, il terreno su cui invece poi ci siamo incontrati, e da ormai molti anni a questa parte, restando voi cattolici, GSini, CLini, eccetera, io restando un vecchio radicale incallito, però appunto ci siamo davvero trovati a fare lavoro comune, a non distinguerci tante volte gli uni dagli altri sui temi della libertà di insegnamento, della scuola, in generale sul tema della libertà, che è quello che per strade diverse ci rende simili e amici. Grazie.